che quest'anno vorremmo dedicare al libro dei Salmi.
Quest'anno, quindi, non si tratterà di riprendere la storia della salvezza che abbiamo seguito dalla Genesi alla vicenda della presa di Gerusalemme, ma piuttosto gustare alcune pagine importanti che tutti conosciamo a motivo della preghiera liturgica del Salterio. Quindi eccezione fatta per la prima parte di questa serata, in cui richiamerò alcune caratteristiche del Libro dei Salmi, intenderei poi procedere, secondo il metodo della lezio, in una lettura tranquilla, commentata, di alcuni salmi scelti. Le nostre serate quest'anno, a Dio piacendo, sono 10 e quindi vorrei prendere testi che ci parlino del mondo della sapienza, ci parlino della sofferenza, della lode, così come li troviamo in questo libro. Questo libro che, a differenza di quelli di cui ho parlato l'anno scorso e l'anno ancora precedente, non ha una trama, non è un libro narrativo, lo sappiamo tutti. È piuttosto un libro attribuito al re Davide, ma attribuito al re Davide per dire che sono preghiere che si confanno molto bene ad alcune congiunture della sua vita. È un libro di preghiere, meglio un libro nel quale l'orante si sente di aprire il cuore a Dio, si sente ascoltato da Lui e quindi a Lui si indirizza ora per benedirlo, ora per supplicarlo. Possiamo vedere infatti nella lode e nella supplica le due grandi arterie del Salterio. Sono due movimenti dell'anima che conosciamo bene e sappiamo distinguere. C'è il movimento della lode, per cui siamo nella gioia, vogliamo ringraziare per qualche cosa che è successo, sentiamo particolarmente vicina la presenza di Dio e quindi sentiamo il bisogno di benedirlo e di invitare i nostri fratelli alla benedizione. Oppure, viceversa, ci sentiamo nell'affanno, siamo presi dall'incomprensione, ci troviamo nella malattia, ci sentiamo appesantiti dal peccato e quindi cerchiamo Dio per piangere, per gridare, per supplicare. E però possiamo dire che il motivo forse della lode è stata una supplica. Il motivo della supplica è la lode. Perché? Perché se lodiamo Dio, se lo ringraziamo, è perché lo abbiamo sperimentato presente, perché ci ha ascoltato, perché abbiamo supplicato e Lui ha teso il suo orecchio, non ha fatto mancare il suo aiuto. C'è stata una supplica esaudita e quindi lodiamo. E viceversa, supplichiamo Lui, colui che si è già mostrato pronto a intervenire. Siamo nella prova, ma non ci arrovegliamo dentro noi stessi, la buttiamo in Dio, la gettiamo nel suo cuore, non la raccontiamo a un fratello, oppure non la teniamo solo per noi stessi, ma la presentiamo davanti a Dio. Perché? Perché ricordiamo che c'è stato un giorno in cui l'abbiamo lodato, l'abbiamo sperimentato presente. Tutto questo per dire che i salmi ci invitano alla lode e ci invitano alla supplica. E tutto questo per dire che lode e supplica in realtà si intrecciano. A ben guardare, anche dentro il nostro cuore c'è la lode che però pensa al futuro e quindi la lode vuole presentarci a Lui invocando la sua custodia. E c'è la supplica che d'altra parte è confessione di fede nella sua presenza. I salmi comunemente vengono poi raccolti in diversi generi. C'è il salmo, ad esempio, della lamentazione. In questo salmo si invoca il Signore, si descrive il bisogno nel quale si versa, si richiede la salvezza, si professa la propria fiducia nel suo intervento, la lamentazione. Poi la supplica, una richiesta unita al riconoscimento della propria colpa, oppure un inno, un salmo di ringraziamento, oppure un salmo tutto incentrato attorno alla lode per Gerusalemme, perché il Signore è lì presente nel suo Tempio e si lascia incontrare e da lì protegge il suo popolo. Ci sono salmi composti in omaggio del re, perché il re si sposa, perché il re viene unto, viene incoronato, oppure salmi che si offrono come riflessioni complessive sul senso della vita, sul destino dell'empio e il destino del giusto, i cosiddetti salmi sapienziali. Dunque 150 preghiere, perché 150 sono le composizioni del Salterio, per dire lamentazioni, suppliche, inni, ringraziamenti, cantare Gerusalemme, cantare il suo re, per riflettere sulla vita. Ora, come sono raccolti questi 150 salmi? Si nota che in punti precisi di questo libro si trovano delle cosiddette dossologie, ossia delle parole di ringraziamento e di glorificazione di Dio. Ritroviamo questi passi alla fine del capitolo 41, del Salmo 41, del Salmo 72, 89, 106 e poi proprio alla fine del libro. Leggo uno di questi passi, Salmo 41, versetto 14. Il Salmo termina dicendo: «Ma tu, Signore, abbi pietà di me, rialzami, che io li possa ripagare. Da questo saprò che tu mi vuoi bene, se non trionfa su di me il mio nemico. Per la mia integrità tu mi sostieni, mi fai stare alla tua presenza per sempre. Sia benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre per sempre. Amen, amen». E in modo simile leggiamo alla fine del Salmo 72. «Benedetto il Signore Dio di Israele, egli solo compie meraviglie, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen, amen». E in questo salmo si trova poi un ultimo versetto che dice: «Qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Jesse». Cosa sto dicendo? Sto dicendo che queste benedizioni che concludono cinque gruppi di salmi individuano all'interno del Salterio come cinque libri. Il Salterio, il libro dei Salmi, si concepisce anch'esso come un pentateuco, come un insieme di cinque rotoli, di cinque libri. E così strutturato deve e vuole ricordare il Pentateuco, la Torah, i libri di Mosè. In qualche modo, come i primi cinque libri, i libri della legge, raccontano gli eventi che hanno portato il popolo alla sua attuale configurazione, così i cinque libri dei Salmi, attraverso la loro preghiera, vogliono configurare l'animo del credente, lo vogliono plasmare. Nei primi cinque libri si dice come è nato il popolo e in questi cinque libri si parla di noi. E come dai primi cinque libri è possibile individuare i tratti caratteristici di Israele, così da questi cinque libri possiamo ricavare come siamo fatti noi, come interviene Dio nella nostra vita. Forse si può dire che sono il Pentateuco in canto. È un modo consegnato a noi per appropriarci di quello che Mosè racconta e per celebrarlo nella nostra vita. Notavo quindi che ci sono cinque libri, grosso modo composti l'uno dopo l'altro. Come regola generale possiamo tenere questa: i salmi che vengono prima, quindi che hanno un numero più piccolo, il Salmo 6, 9, 11, sono stati composti prima dei salmi designati da un numero alto. Quindi il Salmo 6 è stato scritto prima del 106, il Salmo 10 è stato scritto prima del 120, come regola generale. Quindi lungo la storia di Israele, pian piano, questi canti impiegati nel Tempio, forse lì depositati, composti da uno scriba, da un sacerdote, da un sapiente, o forse portati come ringraziamento nell'archivio del Tempio, pian piano vengono raccolti in questo libro. In questo libro spesso troviamo il nome di Davide. A Davide, in modo particolare, sono attribuite cinque sequenze, chiamate le cinque grandi raccolte davidiche. Sono prevalentemente preghiere individuali, suppliche elevate nel tempo dell'angoscia, ma ancora una volta preghiere individuali che si intercalano a salmi di lode e di ringraziamento. Chi prega è Davide, il re perseguitato, il re povero eppure giusto. È interessante questa attribuzione a Davide. Davide è, come dice il suo nome, è l'uomo amato, l'uomo cercato da Dio senza alcun motivo, scelto perché così vuole Dio. È l'uomo innalzato a re, lui che era piccolo, che era pastore, che era l'ultimo dei suoi fratelli. E poi è l'uomo che ha peccato e quindi che ha pagato le conseguenze del proprio peccato, al punto da dover fuggire incalzato dal figlio Assalonne, quando invece rimane giusto. E quindi un uomo amato da Dio e un uomo amante di Dio, è un uomo peccatore eppure un re che si propone la giustizia, è l'uomo perseguitato, scacciato lontano di casa, impoverito, ma poi alla fine della sua vita ristabilito sul trono. E scegliendo la figura di Davide come esemplare per ogni fedele, per ogni credente, ci viene ricordato come il nostro destino e la nostra dignità sia un destino, sia una dignità regale. Ognuno di noi è Davide quando impugna il salterio. Ognuno di noi prega perché è amato, prega perché è stato raggiunto dalla parola di Dio, che gli dice l'amore di Dio. E ciascuno di noi amato, in realtà, anche se non ne è persuaso, anche se non se ne rende conto, è qualcuno come Davide, è qualcuno che vuole diventare amico di Dio, che vuole amare Dio. È qualcuno che ha peccato e tuttavia è perdonato. Qualcuno che può essere tenuto lontano dal Signore per poi essere a Lui riconquistato. raggiunto, ristabilito. Ma Davide, lo ricordiamo, è un unto, è il Messia di Israele, è un Cristo, e in effetti la sua vicenda di re, angosciato, tribolato, allontanato e poi ristabilito, è un re, figura di Gesù, il re dei giudei, gettato nella morte e poi risuscitato nella gloria. Questo per dire che noi cristiani, quando ci avviciniamo al libro dei Salmi, ci avviciniamo a un libro che si offre proprio come tagliato su misura su di noi. È un libro che vuole parlare di ogni fedele, ma parla di ogni fedele perché segretamente vuole assimilare ogni fedele alla vicenda del Cristo. I padri che ne hanno raccomandato la lettura, fino al punto da fare sì che la vita della Chiesa venisse regolata dalla preghiera dei Salmi, i padri, dicevo, raccomandano la lettura del Salterio, perché dicono così, che nella preghiera continua assidua dei Salmi, pian piano lo Spirito Santo ci unisce alla vita del Cristo e ci inserisce nel suo mistero pasquale, ci invita a vedere le nostre ferite e le nostre morti come una partecipazione della morte del Cristo, e viceversa ci invita a vedere il motivo profondo della gioia e del ringraziamento nella partecipazione che già possiamo avere del mistero della risurrezione di Gesù. Dunque, perché supplichiamo? Perché dentro di noi, che siamo stati battezzati, si sta compiendo il mistero pasquale, mistero di morte. Perché ringraziamo? Perché dentro di noi si sta sprigionando la potenza della risurrezione di Gesù, che si fa avvertire come vita e quindi ci porta alla gioia. Cominciamo a vedere perché il libro dei Salmi sia proprio il libro delle preghiere, per definizione, della Chiesa. Il libro dei Salmi è un libro di Pasqua. È un libro che fa riconoscere dentro la nostra storia il mistero pasquale. Quindi noi ci accostiamo a questo testo, e con questo testo ci accusiamo del peccato, diciamo che ci sentiamo infermi, incapaci, bloccati, ma il libro ci dice, non sai che questo doveva succedere anche dentro di te, come il Cristo infatti doveva essere consegnato nelle mani degli uomini, patire, essere messo a morte, così anche il Figlio dell'uomo deve abbracciare la croce. E i Salmi ci aprono gli occhi su questo. Dentro di noi si sta compiendo il mistero pasquale, mistero di morte e mistero di risurrezione. Un altro personaggio spesso citato nel Salterio, almeno in quelli che vengono chiamati titoli dei Salmi, cioè nel primissimo versetto di molti canti, è il nome di Asaf. Evidentemente vado in ordine decrescente, anzitutto è il libro di Davide, e però c'è anche questo Asaf. E i Salmi attribuiti a questo sacerdote sono Salmi che si interessano al senso della storia. Non li vedremo quest'anno, perché quest'anno mi voglio limitare con voi al primo libro del Salterio, che arriva fino al capitolo 42. Quindi, dicevo, Asaf si interessa al senso della storia, insegna a trarre lezioni da quanto è accaduto, e quindi si ritorna sugli episodi della creazione, della vicenda di Giuseppe, figlio di Giacobbe, sulla vicenda dell'Esodo, sul tempo dell'attraversamento del deserto, sugli episodi di ribellione. Tutto è rimasticato perché il fedele veda se stesso in quanto è accaduto nel passato. Le scritture, l'ho detto tante volte, non ci parlano della storia per istruirci mediante cronache, ma ci parlano della storia perché noi possiamo riconoscere Dio che si muove dentro la nostra vita, dentro la nostra storia. I salmi di Asaf ci aiutano proprio a fare questo, a farci sentire figli del popolo. Quindi Davide ci dice che il Salterio è un libro di Pasqua, è un libro che ci fa riconoscere il mistero della morte, della risurrezione del Cristo dentro la nostra carne. Asaf ci aiuta a riconoscerci credenti, individui dentro un popolo. Noi apparteniamo a un popolo che ha una storia lunga, e questa storia è una storia di salvezza, per cui anche tu sei dentro la storia della salvezza. Ciascuno di noi non sta conducendo un'esistenza inedita, un'esistenza della quale è impossibile indovinarne l'esito. Ognuno di noi è dentro la storia della salvezza, e l'esito è appunto l'immersione nel Cristo, nel suo mistero di morte e di vita. Poi c'è un altro tale, autore di 12 salmi, sono i salmi di Core. Core ama parlare di Gerusalemme, ama parlare del Monte Sion, ama dirci che Dio è re, un re eterno, che sempre è capace di rimettere ordine nella storia, è qualcuno che vince il caos e siede in Gerusalemme, dimora nel Tempio dal quale fa scaturire la vita per tutti gli uomini e per tutta la creazione. Se Asaf, dicevo, ci ricorda che siamo figli di un popolo, Core ci invita a lodare Gerusalemme, a lodare Dio per quanto ha compiuto in Gerusalemme, e per noi cristiani questo significa appunto celebrare la potenza di Dio che ha risuscitato Gesù da morte a Gerusalemme. Lo potremmo ritenere, questo Core, come un amico che ci torna, che ci aiuta a benedire Dio per quello che è successo a Gerusalemme, Gerusalemme, città santa, della quale abbiamo detto qualcosa l'anno scorso al termine dei nostri incontri. Nel Salterio, e qui concludo questa prima parte astratta che non si ripeterà più nei prossimi incontri, e nel suo complesso, dicevo, in questo libro possiamo constatare una grande cesura. Quindi ci sono 5 composizioni, ma attorno alla fine del capitolo 89 si legge così: il Salmo 89 è un salmo regale, e dice al versetto 47 seguenti: fino a quando, o Signore, ti terrai nascosto? Per sempre arderà come fuoco la tua collera? Ricorda quanto è breve la mia vita. Invano forse hai creato ogni uomo. Chi è l'uomo che vive e non vede la morte? Chi potrà sfuggire alla mano degli inferi? Dov'è, Signore, il tuo amore di un tempo, che per la tua fedeltà hai giurato a Davide? Ricorda, Signore, l'oltraggio fatto ai tuoi servi. Porto nel cuore le ingiurie di molti popoli, con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano i passi del tuo consacrato. Questo salmo è un salmo che sembra alludere alla situazione dell'esilio, ossia al tempo in cui il discendente di Davide non ha più un trono, anzi è stato condotto prigioniero a Babilonia. Fino a quando, Signore, ti terrai nascosto? È il tempo della deportazione, è il tempo in cui la sventura sembra avere prevalso, è il tempo della collera, è il tempo in cui Dio sembra essere sdegnato e non volere più ascoltare le preghiere. E l'orante dice: fino a quando, Signore, dov'è il tuo amore di un tempo? Dove sei? Perché hai nascosto il tuo volto? Questo è un salmo importante, collocato un po' al centro del libro. Un salmo importante perché considera la questione della morte, considera il tempo in cui Dio sembra essersi dimenticato. Oggi riprendevo in mano il testo di Matteo 26 in cui si descrive l'agonia di Gesù nel Getsemani. Gesù si butta a terra 3 volte e dice: Padre, allontana da me questo calice, e non ho di alcuna risposta. Nel Vangelo di Luca si legge dell'angelo che soccorre Gesù e lo consola, ma nel Vangelo di Matteo la preghiera di Gesù sembra inascoltata e lui sembra pregare proprio così: fino a quando, Signore? Perché stai nascosto? È il momento dell'angoscia di Davide, è il momento dell'angoscia del popolo di Israele, ma forse è un momento nel quale tutti prima o poi ci troviamo. Il Salmo non trascura questo momento, non trascura la morte, ci entra. E poi il Salmo seguente è l'unico Salmo attribuito a Mosè, dove Mosè, uomo di Dio, dice: ritorna, Signore, ancora fino a quando? Pentiti a riguardo dei tuoi figli. Dicevo anche l'anno scorso, è l'unico salmo attribuito a Mosè perché è l'unico salmo che ha questo grido così impertinente davanti a Dio: pentiti del male che stai facendo al tuo popolo. Torna, usa misericordia. L'orante si può permettere di dire tutto a Dio. Nel Salmo 78, ad esempio, l'orante dice che il Signore si è addormentato, forse perché si è ubriacato. Il Signore si dice che sia forte, in guerra, sia possente, e allora se non interviene cosa gli è successo? Ha bevuto troppo vino? Ecco, questa è la familiarità che si permette il fedele con il suo Signore. Allora, al centro del salterio il grido della morte: perché, Signore, non ascolti? La preghiera si trova anche di fronte a questa circostanza, al silenzio di Dio. E poi, subito dopo, chi abita al riparo dell'Altissimo, di passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico: mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Vedete un po' questo passaggio. Prima si dice che la faccia di Dio è indurita, è tutto adirato, e poi qualcuno si azzarda a dire: Signore, pentiti, e subito di seguito si dice che si dorme custoditi da Dio, che il Signore Altissimo ci protegge dal sole estivo, dal sole del mezzogiorno, e ci protegge dalle vipere, dagli aspidi. Questa è la gamma dei sentimenti che prende l'orante antico e che ci vengono suggeriti anche oggi. Il salterio prosegue e si vede che, varcato il numero 100, si moltiplicano i salmi di ringraziamento. Ci sono i salmi del piccolo e del grande Hallel, cioè sequenze di salmi che ripetono: alleluia, 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 lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. E fino all'ultimo canto, il 150, che dice: alleluia, lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento, Lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza, lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde coi flauti, lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti, ogni vivente, dia lodi al Signore, alleluia, cioè lodate il Signore. C'è questa progressione, ma è una progressione tale che ha fatto sì che nella tradizione il libro dei Salmi venisse chiamato in ebraico il libro dei Tehillim, che vuol dire il libro delle lodi. Salmo in italiano deriva dal verbo psallein greco, che significa cantillare accompagnati da uno strumento a corde, così come l'analogo verbo zamar ebraico. Quindi sì, composizione da cantare accompagnata da uno strumento a corde, ma in ebraico si chiama il libro delle lodi. Ma certamente non è un libro solo di lodi. Abbiamo visto che c'è l'angoscia, c'è la disperazione, l'implorazione del perdono, ma progredendo nel salterio svetta la lode, si impone la lode. Non è una lode ingenua, non è la lode di chi si sente nel pieno degli anni, nel fiore degli anni, nel pieno delle forze, quindi non conosce ancora i problemi. Ma è l'esperienza di uno che è stato con Dio e poi è maturato, è diventato anziano e alla fine della sua vita però sente crescere il desiderio di lodare Dio e pian piano tutte le preghiere diventano lode. E questa è una promessa, questa è la testimonianza di un popolo che raccogliamo anche come promessa. È bello pensare che il Signore, attraverso i giorni che si stanno succedendo dentro la nostra vita, ci voglia insegnare a lodarlo. Questo libro ci dice che pian piano comprenderemo come in realtà quando si parla a Dio bisogna lodarlo. Lo si loda oggi chiedendo perdono, oggi chiedendo di essere guariti, domani di essere liberati da chi parla male di noi e ci tende insidie, e poi lo si loda semplicemente perché c'è. Ecco, questo è il libro del fedele. Il fedele è preso per mano e pian piano viene condotto alla lode. In questi ultimi 20 minuti, invece, volevo cominciare a leggere con voi un salmo, tenendo sott'occhio la traccia che abbiamo distribuito in fondo alla chiesa, come detto nell'avviso domenica, e abbiamo presentato all'assemblea plenaria, la traccia della lectio divina. Non ho tanti fogli, ma li perdo lo stesso. Ecco. Quindi, oggi i passi saranno un po' abbreviati, perché abbiamo solo 20 minuti, ma grosso modo vogliamo tenere conto che quando leggiamo un testo, anzitutto chiediamo il dono dello Spirito, come in qualche modo abbiamo fatto all'inizio, pregando il Padre Nostro, e chiedendo che il suo lume ci precede e ci accompagni, e poi nella lectio divina ci accostiamo alla parola di Dio chiedendo perdono e quindi non pretendendo nulla, ma anzitutto domandando il perdono per la nostra durezza, per la cattiveria di alcuni nostri pensieri, parole, azioni. Chiediamo che l'ascolto del Salmo ci tolga il rancore di dosso, ci alleggerisca di ogni gelosia e di ogni eccessiva premura per noi stessi. E poi leggiamo il testo. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi e non si ferma sulla via dei peccatori né siede nel posto degli insolenti, ma desidera la legge del Signore e mormora la sua legge giorno e notte. Sarà come un albero impiantato su corsi d'acqua che darà frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiranno. Tutto ciò che farà avrà successo. Non così gli empi, come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non si alzeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, mentre la via degli empi va in rovina. Letto il testo, cerchiamo di capire ciò che dice, considerandone le righe separatamente. Quando facciamo la lezione divina da soli, abbiamo tutti a disposizione una Bibbia che cerchiamo di avere bella, cioè nutrita, con delle note utili, con dei passi paralleli. Sapete che l'anno scorso è uscita la nuova Bibbia CEI in varie edizioni e quindi è un'occasione forse per comprare una nuova Bibbia, forse aggiornata e più corposa di quella che possiamo avere in casa. È utile forse spendere 25 euro, perché questo grosso modo il prezzo sia della Bibbia Tob che della Bibbia di Gerusalemme, che di quella delle Paoline, questo è il prezzo di una Bibbia che grosso modo ci consente di svolgere bene la lezione divina. Quindi abbiamo tra le mani una Bibbia e grazie alle note, grazie ai numeri che troviamo accanto al testo, leggiamo dei passi paralleli e cerchiamo di capire un po'. Questo è il lavoro che potete fare da soli. Viceversa, questa sera non farò questo lavoro con voi, voi poi avete tempo di sperimentarlo su un altro testo. Io cerco di commentarvi riga per riga questo salmo, pur molto sinteticamente. Se prendete sotto gli occhi il Salmo 1, nel primo versetto fate caso ai verbi che lì occorrono. Io dicevo beato l'uomo, ho proposto una traduzione personale, ma prendo anch'io la nuova Bibbia. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta sulla via dei peccatori, non siede in compagnia degli arroganti. Anzitutto, molto semplicemente, osserviamo i verbi. C'è il verbo entrare, il verbo restare e il verbo sedere. Se si guardasse l'ebraico, si vedrebbe che il verbo entrare in realtà è il verbo camminare. Sono le azioni più semplici, è qualcuno che cammina e poi si ferma e si siede. Sono azioni semplici che noi compiamo tutti i giorni e quindi questo salmo parla di noi, perché anche noi o camminiamo o ci sediamo o ci fermiamo, quindi camminiamo, ci fermiamo, ci sediamo. E ognuno di noi durante la sua giornata fa delle scelte, per cui cammina con gli empi, può camminare con gli empi, può intrattenersi con loro e addirittura mettersi a sedere con loro. C'è una progressione, ciascuno di noi può imbattersi in qualcuno che è malvagio, che fa dei discorsi pieni di rancore, pieni di livore, e uno camminando si imbatte in qualcuno di queste persone e poi rischia di lasciarsi sedurre dalle sue parole, quindi si ferma e poi si siede con loro. È una progressione. Beato l'uomo che non cammina con gli empi, ma si dice che sì, uno può camminare con queste persone, però è come che camminasse con loro anche quando ne segue i pareri, quando ascolta i loro consigli. Uno cammina con l'empio e quindi diventa empio, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Uno cammina con l'empio se ricorda le sue parole e le mette in pratica. E viceversa, è beato l'uomo che è libero da questa compagnia, beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non si ferma sulla via dei peccatori, né siede nel posto degli insolenti. Traduco così perché il testo, che forse voi vedete in compagnia degli arroganti, non parla di un posto qualunque. Propriamente qui si allude ai seggi del tribunale e quindi la questione si fa delicata. Uno sta con gli empi e alla fine siede con loro nei tavoli del giudizio, dove è chiamato a emettere una sentenza. E quindi seduto al banco con queste persone, probabilmente confabula, sussurra qualche cosa, si scambia delle occhiate. Bene, il Salmo prosegue dicendo che a questo modo di confabulare, di cospirare, l'uomo beato mormora qualcosa d'altro. Questi desidera la legge del Signore e mormora la sua legge giorno e notte. L'idea quindi era quella di questi uomini che confabulano tra loro. E come fare per non confabulare, per non sussurrare, per non ordire il male? Bisogna mormorare la parola di Dio, cioè bisogna leggerla, bisogna meditarla. Gli antichi sappiamo che solo nella nostra era cristiana arrivarono alla lettura mentale. Mi pare ci sia un testo di Agostino che dice la sua meraviglia di vedere Ambrogio che quando era davanti ai libri non muoveva le labbra perché leggeva con gli occhi, leggeva mentalmente. Ecco, abitualmente invece quando si legge la Torah si muovono le labbra. Allora, come fare per essere liberati dalla seduzione degli empi? Bisogna leggere le scritture. Bisogna ricordarsi i racconti di Davide, di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, bisogna ricordarsi i Vangeli, bisogna mormorare la legge di Dio. E si fa questo, dice il testo, che l'uomo beato mormora la legge perché la desidera. Non lo si fa semplicemente per pagare un dazio, per versare una tassa. Ma lo si fa perché si trova compiacimento nella legge, si trova dolcezza, come Ezechiele che trovatosi il rotolo di Dio cominciò a morderlo, a masticarlo e lo sentì molto dolce. E poi amaro, però ormai era stato catturato. E questo fa giorno e notte. Lo fa di giorno e di notte, perché nella scrittura troviamo che Dio custodisce Gerusalemme di giorno e di notte. Lo si fa di giorno e di notte perché di giorno e di notte nel Tempio si offrono i sacrifici. C'è qualcuno che pensa a Dio. E allora l'orante desidera unirsi alle schiere dei suoi connazionali che ringraziano Dio perché lui è vigile e come Dio custodisce giorno e notte, così lui medita la legge di giorno e di notte. Cosa accade? Sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutto nella sua stagione, le cui foglie non appassiranno. Tutto ciò che farà avrà successo. Non così gli empi, come pula che il vento disperde. Allora, se seguiamo la vicenda dell'empio, troviamo che la via dell'empio non porta da nessuna parte. Il malvagio, per quanto forte, vigoroso, capace di camminare, ha imboccato una strada che non porta da nessuna parte, una strada che si disperde, finisce nel nulla. La via degli empi va in rovina. La via degli empi in realtà è insensata. Uno può anche percorla con energia, ma è tutta fatica sprecata. È come pula, e quindi la pula sarebbe quella parte del chicco di grano che quando viene vagliato, cioè gettato in aria, quando c'è il vento, ecco, la pula viene separata dal chicco, quindi è l'ultimo sporco del grano, potremmo dire. Questa paglia sottilissima, questa è la sorte dei peccatori, degli empi. Questi empi, se anche si sono seduti in tribunale pronti a condannare il giusto, non avranno la forza di alzarsi per emettere la loro sentenza. Anzi, ammutoliti, si troveranno quasi al banco degli imputati. Loro ordivano il male, si sentivano di potere prevalere, si siedono, l'atto del sedersi è un atto di sicurezza, è il capo che è seduto mentre il servo, l'attendente, è in piedi per scattare. Beh, gli empi si sono seduti, si sono illusi di avere autorità, in realtà si sono seduti per non rialzarsi più. Non potranno aprire la bocca, anzi si troveranno accusati e impossibilitati a replicare. Questi significati contenuti nell'espressione gli empi non si alzeranno nel giudizio, non si alzeranno per accusare, ma non si alzeranno neppure per difendersi, per prendere la parola a loro difesa. E d'altra parte il giudizio può far pensare anche al giudizio finale. Quindi questo Salmo ci dice che noi abbiamo davanti due vie, la via degli empi e poi la via del giusto, abbiamo a che fare con circostanze, situazioni, persone, ma il comportamento qui è orientato a un giudizio finale. Ci sono i peccatori che verranno esclusi dall'assemblea dei giusti. Ecco. Interessante, l'inizio del Salmo considera l'uomo al singolare, beato l'uomo, e poi finisce dicendo dell'assemblea dei giusti. Si inizia col sentimento di essere soli, isolati, e si finisce contemplando invece che sono molti quelli che conoscono il Signore. Un po' come Elia che si lamentava, voleva morire, perché diceva «sono rimasto solo» a onorarti, ad adorarti, o Signore, e invece c'erano ancora 900 giusti. Si inizia soli e si finisce invece confortati dalla giustizia che è diffusa, che è presente. Ma ci manca il versetto 3, il versetto che sta al centro del Salmo, che dice che l'uomo viene trapiantato. L'uomo beato, grazie alla meditazione della legge del Signore, dice il testo, ecco, la traduzione che avete tra le mani forse dice come albero piantato lungo corsi d'acqua, ma non è proprio, non è corretto, tradurre così, perché un altro verbo chiaramente significa piantare, il verbo ebraico qui impiegato indica il trapianto, l'impianto, perché l'idea sarebbe questa, che l'uomo è come un albero, va bene, e grazie alla legge del Signore viene trapiantato presso corsi d'acqua. Ciascuno di noi nasce dove nasce, ed è il Vangelo a convertirlo. Ciascuno di noi si può trovare nell'aridità, nell'angustia, ed è il Vangelo che ti trapianta presso i corsi d'acqua. Tutti noi abbiamo bisogno di essere trapiantati, e questo trapianto è reso possibile solo dalla parola di Gesù, dalla parola del Signore. Quindi sarà come un albero trapiantato lungo corsi d'acqua. Anche questa espressione, lungo corsi d'acqua, forse non è abbastanza suggestiva in italiano. Se io dico invece che sarà impiantato sui corsi d'acqua, voi mi potreste domandare, ma a quali corsi d'acqua stai pensando? I corsi d'acqua. I corsi d'acqua per eccellenza, non un fiume, non un torrente, ma un corso d'acqua. Nel Salterio, infatti, si dice che a Gerusalemme c'è un fiume, è il fiume Gicon, e poi dal fiume Gicon sono stati ricavati dei canali, dei corsi d'acqua artificiali, che conducono l'acqua al Tempio. Sono quelli i corsi d'acqua di cui qui si sta parlando. E quindi l'albero, la nostra vita, grazie alla parola del Signore, è trapiantata presso l'acqua del Tempio, che è l'acqua della vita per eccellenza. Si usa qui la parola che ritorna nel giardino dell'Eden. Nel giardino dell'Eden c'è appunto il fiume Gicon, dal quale si dipartono dei corsi d'acqua. Ecco, il fedele, grazie alla legge, grazie alla meditazione della parola, viene portato lungo questi corsi d'acqua, i corsi d'acqua del Tempio, che sono niente meno che corsi d'acqua del giardino dell'Eden. Quando noi siamo raggiunti dalla parola del Signore, siamo portati al cospetto di Dio, e al cospetto di Dio si trovava Adamo in Eden. La parola del Signore ci dà l'occasione di incontrare Dio, di vederlo come fossimo in Eden al posto di Adamo. Ricordate che Genesi 3 racconta che sul far della sera Dio passeggiava nel suo giardino e Abramo e Adamo lo potevi incontrare, poteva conversare con lui. Ecco, questo salmo ci sta dicendo che certo dobbiamo fare un po' fatica a non scegliere i discorsi comuni, a non scegliere i discorsi segnati dalle gelosie, dalle ambizioni. E dobbiamo un po' fare fatica a scegliere, a custodire un tempo per la meditazione della parola del Signore. Ma la ricompensa è grande, perché la parola del Signore ci fa parlare con Dio, ci fa ascoltare la sua voce, come Adamo in Eden. L'uomo beato è un albero che è trapiantato nel Tempio, è trapiantato presso il corso d'acqua che si trova nel Tempio di Gerusalemme, e quindi è proprio vicino a Dio e darà frutto. L'albero è seminato e cresce per dare frutto, e ciascuno di noi appunto per grazia cresce, matura delle capacità, delle abilità, genera. Ma questo salmo vuole invitarci a vedere tutto questo come una grazia. Non è semplicemente dovuto al fatto che siamo così, siamo uomini, e quindi è una questione biologica, crescere, portare frutto. segretamente il testo ci vuole dire che è la legge, che è il Vangelo che ci fa portare frutto. Non c'è nulla di naturale, è Dio che ci fa crescere e ci fa germogliare, ci consente di dare vita, di dare un frutto. Però questo frutto è dato nella sua stagione e quindi si intravede anche il tempo in cui non si riesce a portare frutti. Sembra di non riuscire a combinare nulla di buono, di non aiutare nessuno, sembra di non riuscire a servire, di non servire, sembra di essere inutili. È perché tu hai un frutto che verrà nella sua stagione. Altrove, ad esempio alla fine del libro dell'Apocalisse, si parla di questi alberi miracolosi che portano frutto in tutte le stagioni. Per noi non è così. Ognuno di noi porta frutto al suo tempo. E quindi perseverare, dobbiamo perseverare nella meditazione della legge del Signore, nella fiducia che poi arrivi il tempo del frutto. Tutto ciò che farà avrà successo. Non così gli empi. Ecco, questa sarebbe la parte della meditazione, la parte della nostra lezione divina nella quale abbiamo cercato un po' di capire cosa dice il testo. Poi verrebbe il momento in cui rimanere in silenzio, cercare di gustare versetto per versetto, ripetendoselo mentalmente o anche mormorandolo, come fa il protagonista del Salmo, chiedendo appunto che già in questa preghiera il Signore ci trapianti e ci metta davanti a Lui. Poi pian piano si guarda l'orologio, si vede che, non so, ho detto, faccio la lezione per 20 minuti, 20 minuti stanno passando, oppure ha detto mezz'ora e i 30 minuti si stanno compiendo, e allora si formula una preghiera conclusiva. Si chiede al Signore di poterlo incontrare, di poterlo seguire. Una preghiera possibilmente ispirata al testo appena pregato. Questa sera noi possiamo chiedere, ad esempio, la perseveranza nel mormorare la legge del Signore. Possiamo chiedere che il Signore ci tolga il gusto delle parole inutili e invece ci dia un po' una spinta a gustare la sua parola. Poi, quando esco, mi propongo di ricordare un versetto, perché se mi vengono in mente tante cose, non è possibile ricordare tutte queste cose per il giorno successivo. Quando io passerò davanti a una chiesa, quando farò un segno di croce, voglio richiamare l'ultimo testo della Bibbia pregato, e allora ho bisogno di un modo per richiamarlo, in maniera semplice, svelta. E allora scelgo qualcosa, un fiore, tra i tanti fiori del testo che ho visto. Personalmente, ad esempio, mi propongo di dire come albero impiantato lungo corsi d'acqua. Quindi, non so, questa sera tornando in seminario, se trovo una chiesa per strada, mi voglio ripetere come albero piantato lungo corsi d'acqua, e così avvertire che ho bisogno di essere sradicato, ho bisogno di essere tolto da dove mi trovo, perché la mia sede è presso il Signore, nel suo Tempio, è al suo cospetto, è nel giardino del Paradiso, è nell'Eden. Voglio dire che così voglio bramare l'acqua, non voglio accontentarmi della terra arida. E poi esco dalla preghiera ringraziando il Signore perché ha parlato e perché è buono. Concludiamo con l'Ave Maria e con la preghiera di Simeone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e secoli e secoli.
Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie dell'ascolto, buonanotte.